Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie nella storia. Pappagalli, i racconti del mondo scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
Paul Hotlet è un intellettuale belga che pensa che i libri siano uno strumento molto limitato. Scritti da una sola persona, di solito, su un numero di argomenti necessariamente ridotto, non sono il modo migliore di trasmettere la conoscenza. Siamo più o meno a fine 800 e Paul ha un sogno: slegare le informazioni dalle pagine e catalogare tutto lo scibile in un unico grande archivio universale. Hotlet pensa di creare un enorme schedario. Chiunque ne abbia necessità, pagando una somma di denaro, può accedervi. Il meccanismo è semplice. Chi ha bisogno di ricercare un argomento scrive a Hotlet e al suo collega La Fontaine, spiega cosa sta ricercando e loro, passando in rassegna le singole schede, estraggono una bibliografia. Ogni scheda contiene brandelli di informazione, organizzati secondo ordine alfabetico su chiunque, qualunque evento avvenuto in qualsiasi momento della storia e in qualunque luogo. Prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, circa 2000 persone facevano ricorso all'Istituto Internazionale di Bibliografia di Bruxelles, fondato da Hotlet e La Fontaine, un vero e proprio motore di ricerca analogico basato su un sistema semplice quanto efficace, l'ordine alfabetico. L'utopia scientifica del belga venne interrotta bruscamente dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'invasione nazista. Hotlet finì la sua vita in disgrazia, ma oggi viene considerato uno dei fondatori della scienza delle informazioni e uno dei padri spirituali del web. La sua intuizione si basava su un concetto molto semplice e che a noi oggi pare molto banale: l'alfabeto come criterio neutrale per organizzare in modo semplice e coerente qualunque informazione, indipendentemente dalla sua natura. Oggi noi diamo abbastanza per scontato che l'alfabeto ordini buona parte delle nostre vite quotidiane. E tuttavia non è sempre stato così, anzi. Per la maggior parte della loro storia, l'umanità e l'Europa in particolare si sono affidate a ben altri criteri per ordinare il proprio mondo. La primissima forma della scrittura non era esattamente una scrittura come la conosciamo oggi in Occidente. Una scrittura cioè in cui singole lettere rappresentano suoni diversi e possono essere mescolate e combinate tra loro per creare parole di significato diverso. Quando gli esseri umani nel Neolitico cominciarono a disegnare i primi simboli, questi erano per lo più un insieme di immagini che venivano rappresentate su roccia e che avevano probabilmente una funzione religiosa. Da questi simboli si sono sviluppati i pittogrammi, dove una singola immagine stilizzata diventa la rappresentazione di un concetto. Immaginate un cerchio per la parola sole, per esempio. I pittogrammi sono stati inventati in modo indipendente in svariate parti del mondo, dal Medio Oriente all'Australia alle Americhe. I più antichi risalgono a circa 9000 anni fa. Per immaginare i primi passi nell'invenzione della scrittura, immaginate qualcosa di molto simile ai nostri rebus. Il cerchio simboleggiava il sole e quindi diventa la base per il suono s, oppure per le parole basate sulle sillabe so e le. Scrivere per noi oggi è una abilità che si dà praticamente per scontata, però da un punto di vista evolutivo è una faccenda estremamente complessa. Si stima che in tutto, nella storia dell'umanità, la scrittura sia stata inventata al più una mezza dozzina di volte. C'è anche chi sostiene che soltanto 3 civiltà umane siano riuscite in modo indipendente a fare quel balzo intellettuale che è l'invenzione di una scrittura astratta. Solo 3 volte in tutta la storia dell'umanità: in Mesopotamia, in Cina e nelle Americhe. Ai suoi albori, La scrittura è un sistema di comunicazione di una società che si sta urbanizzando e che sta sviluppando un proprio apparato di potere e una burocrazia. In questo contesto, per imparare a scrivere, servono risorse e tempo libero. Scrivere è uno strumento dell'elite, un lusso riservato a pochissimi, che siano funzionari o religiosi. E questo perché, almeno all'inizio, si tratta di scritture di un livello di complessità incredibile. Il cuneiforme dei Sumeri aveva all'incirca 300 simboli comunemente usati, più 1000 un attimo più desueti, che poi venivano combinati per formare parole diverse. In Cina, verso l'anno 100 dell'era corrente, il sistema di scrittura aveva circa 10.000 caratteri. È significativo e a modo suo, dal mio punto di vista, anche entusiasmante il fatto che l'alfabeto sia stato creato, molto probabilmente, da persone di classi inferiori, verosimilmente lungo le vie di comunicazione che percorrevano l'Alto Egitto, una regione che era all'epoca crocevia di mercanti, viaggiatori, mercenari, che erano tutti di lingue e di culture diverse. Necessariamente, per comunicare, si servivano di una sorta di lingua franca creata dalla commistione sgrammaticata delle proprie rispettive lingue. Per scrivere non c'erano molte alternative. Invece di stare a imparare migliaia di simboli, si doveva ricorrere a un espediente, ovvero inventare un modo di riprodurre ogni singolo suono attraverso un semplice simbolo, e quindi trovare il modo di combinarli correttamente. Questa idea, ovvero l'alfabeto, è un'intuizione talmente straordinaria che si ritiene sia stata inventata in tutta la storia dell'umanità soltanto una volta e in un luogo soltanto, qui. Ci sono prove che l'alfabeto avesse un ordine fisso già verso il VI secolo prima dell'era corrente. Alcuni salmi nel Vecchio Testamento, per esempio, sono organizzati in acrostici. Ogni loro verso, cioè, inizia con una successiva lettera dell'alfabeto. E tuttavia, ed è questa la cosa che può sembrare inusuale, ci vollero più di 1000 anni prima che a qualcuno venisse in mente che l'alfabeto potesse servire a qualcosa di più che per memorizzare dei suoni sparsi. Ci sono diversi motivi per cui ci è servito un po' di tempo prima che l'ordine alfabetico diventasse così preminente nel nostro modo di organizzare il mondo. Una prima spiegazione per questo è semplicemente tecnica. La quantità di informazioni di cui disponeva l'umanità era, fino all'invenzione della stampa, estremamente limitata. Una società che ha poche informazioni da organizzare non ha bisogno di farlo, tutto qui. Le può semplicemente tenere a mente. Nella mia camera c'è un numero di libri maggiore di quello della più grande biblioteca europea dell'Alto Medioevo, e io non ho mai sentito il bisogno di catalogarli. A furia di starci dentro, per una questione di familiarità, di memoria, so già dove trovare quello che mi serve. Più ancora però, ed è questo il punto davvero importante, organizzare le cose in ordine alfabetico presuppone che ogni parola, ogni concetto, abbiano lo stesso valore e che non esistano parole sacre, parole cioè più importanti di altre. In un alfabeto, angelo viene prima di Dio, donna viene prima di uomo, luna viene prima di sole. Quando noi ordiniamo le cose secondo l'ordine alfabetico, in un certo senso le priviamo di un loro supposto valore intrinseco, le smitizziamo. A noi può sembrare una questione banale, ma per un monaco benedettino vissuto prima dell'anno 1000 si trattava di un problema non da poco. Il mondo prima dell'epoca moderna era già organizzato secondo altri criteri che sembravano avere più senso. Se osserviamo gli esempi più antichi di liste che sono giunte fino a noi, Omero nell'Iliade, per esempio, in un lungo estratto parecchio noioso, fa la lista di più di 1000 navi greche che parteciparono all'assedio di Troia. Omero non le organizza in ordine alfabetico, ma secondo la loro provenienza geografica. Nel Catalogo delle Donne, un poema scritto attorno al VI secolo prima dell'era comune e di solito attribuito ad Esiodo, si raccontano le storie di numerose eroine che si unirono a delle divinità in modo più o meno consenziente e che generarono eroi, e le loro vicende sono organizzate secondo la propria genealogia. Nel II secolo, il retorico greco Giulio Polluce scrisse un onomasticon, una specie di dizionario di ateniese, e avvertì in questo modo il lettore. inizierò esattamente da dove i timorati di Dio dovrebbero, ovvero dagli dèi. Per il resto, metterò in ordine i termini come capita. Polluce, quindi, procede gerarchicamente, secondo categorie che lui ha bene in mente e che sono definite dalla religione e dalla società. Le parole relative alle donne seguono quelle relative agli uomini, per esempio, e nella sezione relativa alle donne, prima ci sono le parole relative a tutte le donne, e quindi quelle usate per le giovani, poi per le adulte, e infine per le vecchie. Alla fine dell'Impero Romano in Occidente, la scrittura e le informazioni diventano appannaggio pressoché esclusivo di una sola istituzione, la Chiesa Cattolica, e servono a un unico scopo: ragionare sulla dottrina e predicarla. I libri in circolazione non sono molti e sono solitamente organizzati secondo una gerarchia precisa. Prima di tutto c'è la Bibbia e le copie della Bibbia, poi gli scritti dei padri della Chiesa, quindi le altre opere teologiche, le omelie e i sermoni, le vite dei santi e infine i volumi profani. Risalgono a questo periodo anche i primi tentativi di scrivere delle enciclopedie, cioè dei libri che in qualche modo racchiudano la totalità delle informazioni note. Attorno al VI secolo facciamo quindi la conoscenza di uno dei padri della Chiesa Cattolica, Isidoro di Siviglia. Isidoro scrive le sue etimologie, una lunga opera di 20 libri. Per ordinarne il contenuto, Isidoro si ispira alle 7 arti dell'educazione classica. Dopo la grammatica, la retorica e la logica, Isidoro tratta così la matematica, la geometria, la musica e l'astronomia. Da qui procede verso altre aree della conoscenza: la teologia, la medicina, la giurisprudenza, la geografia e le scienze naturali. Qualche secolo dopo, siamo nell'Oxfordshire, in Inghilterra, l'abate inglese Elferic si cimenta anch'egli nella compilazione di una sorta di enciclopedia che chiama I nomi di molte cose in inglese. Elferic segue quest'ordine: prima Dio, quindi le sfere celesti, gli angeli, il sole e la terraferma e il mare, quindi gli uomini, le donne, le parti del corpo, le relazioni familiari, i mestieri, i commerci, le malattie, le stagioni e le parti del giorno, i colori, gli animali, prima quelli terrestri, poi i marini e infine gli uccelli, le piante, gli utensili, le armi, le città, i metalli e le gemme. Come potete intuire, l'obiettivo di queste prime enciclopedie non era tanto la conoscenza della realtà, quanto piuttosto la sua interpretazione, la comprensione dell'ordine divino e il raggiungimento della felicità personale attraverso quell'ordine. Conoscenza, felicità e comprensione del creato erano un tutt'uno. Compito del buon educatore era insegnare questa gerarchia. Cos'è che fa sì che si cominci ad affermare l'ordine alfabetico? In parte si tratta di un processo di democratizzazione delle lettere. Attorno all'anno 1000, l'Europa occidentale compie un balzo notevole in termini di qualità della vita. Aumentano i traffici commerciali, il denaro si afferma come mezzo per gli scambi, l'uso della parola scritta diventa sempre più importante per la vita delle persone. Si diffonde anche l'uso del contratto, anche perché dalla Cina, attraverso il mondo arabo, è arrivato uno strumento che rivoluziona l'uso della scrittura. Dal papiro e dalla pergamena si passa alla carta. Anche in questo caso la carta è un mezzo così comune che ormai per noi è una cosa abbastanza scontata. Anzi, forse la carta è perfino sorpassata, e non è detto che sia un male, dal momento che per scrivere il testo di questa puntata nessun albero è stato maltrattato. Però pensate a che rivoluzione deve aver rappresentato la pagina di carta. La possibilità di fare brutte copie, per esempio, di usarla per prendere appunti, di fare calcoli a mano, per costruire dei libri che non si possono leggere unicamente da cima a fondo in lunghe sessioni, ma si possono finalmente sfogliare. Con la diffusione della carta, le corti europee si dotano di cancellerie, si scambiano lettere, Alcuni dati aiutano a capire l'enormità di questa esplosione. Alla fine dell'XI secolo, Papa Alessandro III scriveva all'incirca 30 lettere all'anno. Passano 200 anni e Papa Bonifacio ne spedisce in media 50.000. Nella seconda metà del Cinquecento si stima che gli ambasciatori della Repubblica di Venezia abbiano inviato in patria qualcosa come 250.000 pagine di rapporti, ricevendone altrettante. Insomma, si tratta di un casino di informazioni che bisogna in qualche modo catalogare. È ovvio a questo punto che la memoria non basta più. In questo periodo si comincia così a diffondere l'uso dell'alfabeto, ma non lo fa, per così dire, dalla porta principale, dai cataloghi, ma in un modo più subdolo. Prima dell'introduzione della carta e della stampa in Europa, la maggior parte dei libri erano un lungo, pallosissimo testo in blocco unico, senza segni di riconoscimento. Perfino i punti a capo e i paragrafi sono un'invenzione relativamente recente. Immaginate di avere la sfortuna di dovervi orientare in una palude del genere. Finché i libri sono pochissimi e finché avete il lusso di poter dedicare la vostra vita a erudirvi, potete anche pensare di spremere la vostra memoria al massimo. A un certo punto però i libri cominciano davvero a diventare troppi. È chiaro che serve un modo per orientarsi. L'ordine alfabetico si diffonde così soprattutto attraverso una miriade di glossari, note a margine, commenti, breviari, testi di riferimento che ricorrono proprio alle lettere per creare degli indici tematici. Questo rende più facile anche lo studio, tanto che un vecchio avvocato inglese del XVI secolo si lamenterà perché questi giovani ormai hanno davvero la vita troppo facile. Studiare i vari argomenti secondo l'ordine alfabetico, e per di più con gli indici, secondo lui, era un sintomo della decadenza del mestiere. Le sue lamentele però ormai erano fuori tempo massimo. È ormai accettato che gli indici stilati in rigido ordine alfabetico sono della massima importanza per gli studiosi, scrisse alla metà del 1500 un importante bibliografo e naturalista svizzero, Konrad Gessner. L'utilità di questo, secondo Gessner, stava nel fatto che, come scrisse, non serve più leggere un libro dall'inizio alla fine. Finalmente si può consultarlo e questo è molto più utile. Se si ragiona su queste considerazioni di Gessner, si capisce la rivoluzione che stava avvenendo in quel momento. L'ordine alfabetico e gli indici permettono ai libri di essere consultati, cioè comparati, ovvero esaminati alla ricerca di risposte su un tema preciso. Non si legge più un libro convinti che questo ci darà la chiave di comprensione dell'intero universo. Al contrario, si può stabilire sulla base dell'osservazione quale autore ha ragione e quale ha torto. C'è insomma un legame sottile, ma molto duraturo, tra la catalogazione, l'ordine alfabetico, e lo spirito critico dell'illuminismo. Non è un caso che più o meno nel momento in cui Gessner faceva le sue osservazioni, un altro tipo di autorità, la Chiesa Cattolica, creasse l'indice dei libri proibiti, che rimase aggiornato fino alla metà del XX secolo, prima di essere abbandonato negli anni 60. Ho scritto questa puntata prendendo spunto da un libro di Judith Flanders, una storica britannica, che si chiama A Place for Everything e che si sofferma appunto sulla storia di come l'Occidente abbia successivamente migliorato la propria capacità di catalogare una mole crescente di dati e di come questa sia intrinsecamente legata alla modernizzazione del nostro mondo, alla sua secolarizzazione e anche in un certo senso al rifiuto dell'autorità tradizionale. Bill Gates ha sostenuto che lo sviluppo del transistor nel 1947 sia stato un evento chiave nell'avvento dell'età dell'informazione. Altri momenti chiave includono probabilmente l'invenzione della scrittura, la partita doppia, la stampa, il telegrafo e il computer. Quello che è interessante, però, sostiene Flanders, è che in un certo modo queste invenzioni non hanno creato nessun tipo di nuova conoscenza di per sé stesse, ma si sono limitate, per così dire, a stabilire nuovi modi di accedere a questa conoscenza. E stranamente uno dei più banali, ovvero l'ABC che tutti noi abbiamo imparato non appena siamo entrati a scuola, si è dimostrato anche uno dei più efficaci di sempre. Questa era la 12ª puntata di Pappagalli, un podcast che vi racconta storie. Fate i bravi, vi vogliamo bene!